Oggi quello che il Signore mi ha messo nel cuore di parlarvi, e comunque mi ha fatto meditare ultimamente, è la pigrizia. Il tema di oggi è la pigrizia, come un sano ozio possa portare frutti nella vita. No, forse ho sbagliato predica. Diciamo, ovviamente la pigrizia è un qualcosa che sicuramente non porta frutti immediati né di lungo periodo. Questo lo viviamo quotidianamente nel nostro operare, in quello che facciamo e lo vediamo sulla nostra pelle, ma diciamo, abbiamo un supporto in più perché la parola del Signore denuncia in maniera aperta e devo dire insistente quanto sia deleteria la pigrizia, quanto sia deleteria per la nostra vita e soprattutto per l'opera che il Signore ci chiede di portare avanti per Lui. La pigrizia è ovviamente un ostacolo non banale. Allora, intanto mi sono, diciamo, documentato e ho preso le varie definizioni che si trovano sui dizionari, ma giusto per impostare il discorso. Allora, la pigrizia viene definita come inerzia. Un'inerzia, vediamo poi cosa significa. Insomma, ho fatto una piccola lezione di fisica 1 che dà un'idea di cosa voglia dire, che vuol dire anche lentezza. Associata alla mancanza di energia e decisione. Quindi la pigrizia è un qualcosa che deriva dal fatto che sono scarico, ho le gomme a terra, non decido niente, non ho energia. È anche, diciamo, caratteristico di persone che non hanno entusiasmo, quindi sono piatte, hanno una vita abbastanza, diciamo, gli va bene tutto, sì, non decido niente, non sono entusiasta di niente. Che sia una cosa bella o una cosa brutta, i miei sentimenti sono sempre quelli. E quindi questo è un po' caratteristico di chi delle persone pigre o di cose che si avanzano, si spostano lentamente. Quindi adesso sì, qua si parla di cose o di una facoltà intellettuale che manca di prontezza e di vivacità. Quindi la pigrizia è proprio caratteristica di uno stato che persiste nel tempo ed è, diciamo, qualcosa di flat, di piatto, quindi non ho nessun tipo di reazione o, diciamo, di azione. E questo si associa non solo alle cose che succedono, ma anche alla pigrizia spirituale, cioè al fatto di ricercare la parola del Signore, di studiare la parola, leggere la Bibbia, di approfondire, non sempre lo facciamo perché abbiamo questa inerzia, questa pigrizia mentale e quindi spirituale a fare quel passo in avanti per farci evolvere, quindi passare dai lattanti, che quindi si nutrono con il latte, allo svezzamento e a diventare adulti spiritualmente. L'inerzia, come vi dicevo, altro non è che è un principio meccanico che dice che un corpo mantiene il suo stato di quiete o di moto rettilineo. Quindi se nessuno fa niente su questo corpo, lui sta o fermo o va dritto senza che succeda nulla. Perché questo cambi, ci vuole una forza esterna a modificare tale stato. Quindi ci vuole qualcosa che gli dia la botta e quindi io lo faccio camminare o lo faccio curvare. Questa forza ovviamente può essere esterna, nel senso che non è del sistema, ma può essere, quando parliamo di inerzia intellettuale, una forza interna, è la mia energia di persona che ha un intelletto a voler modificare il mio stato. Quindi in questo senso o mi capita un meteorite che mi arriva sulla testa e mi fa capire che devo cambiare, oppure sono io che decido di cambiare. Questo è un punto importante perché non si deve stare sempre a guardare per aria che succeda qualcosa, che questo qualcosa venga da altri o da qualche evento che può essere anche traumatico, ma deve venire da noi. E questo è meglio che avvenga nel momento in cui ho meno bisogno. Perché quando io sono nel bisogno, è troppo tardi, quindi sono nel panico. Quindi, questo per dire che questa forza esterna deve diventare da noi, deve venire da noi. Allora, iniziamo subito a dire che noi non siamo stati né programmati né fatti dal buon Signore nostro per essere inattivi. Assolutamente no. La Genesi inizia al capitolo 2, versetto 2, versetto 15 dice: Dio, il Signore, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Non inizia dicendo lo mette nel giardino di Eden, gli mette un bel sdraio e un bel cocktail e si riposa tranquillamente senza far niente. No, non ho mai letto io sulla Bibbia del genere. Anzi, gli dà proprio da lavorare, gli dà un giardino, quindi gli dice, curatene, lavora, fai qualcosa. Questo proposito, per dirvi un esempio che mi ha fatto riflettere su questa frase, cioè su questo versetto, e ho visto applicato poi nella realtà, il villaggio Crespi che c'è per andare a Bergamo. Allora, questo signore abbastanza illuminato fece un ecosistema, diciamo una società che gravitava intorno alla fabbrica, aveva costruito delle casette per ogni operaio, poi c'erano delle casette un po' più belle per i capi squadra, poi c'era la villa per il dirigente, eccetera. E in ogni casetta, cosa fece per ogni singola casetta? Regalò, diciamo, aveva previsto di avere un pezzo di terra affinché gli operai la coltivassero. Questo perché, ovviamente, probabilmente ero credente, a questo punto mi viene da pensare, perché non si abbandonassero all'ozio. Quindi il fatto di coltivare il pezzo di terra li teneva impegnati in modo tale che, appunto, perché noi siamo fatti così, il Signore ci conosce perfettamente quello che ci ha fatto. E quindi sa esattamente che per noi l'ozio è deleterio, quindi dobbiamo stare impegnati nel produrre qualcosa. Poi vediamo cosa dobbiamo produrre. Allora, oggi vediamo la nostra agenda fatta su quattro punti. Il primo punto è, vediamo come lo descrive il pigro, la parola del Signore. Numero due, alcune cause della pigrizia, perché dobbiamo capire da dove viene questa pigrizia. Numero tre, vedremo alcuni rimedi e in ultimo, quindi numero 4, è come fare il passo in avanti e metterci all'opera. Ok, allora intanto il pigro è definito, ci sono tantissimi versetti, ma proprio tanti sulla pigrizia, sul sonno, qua ne riporto solo alcuni che sono, ma la lista è lunghissima, per dire quanto la Bibbia sia. Il Signore sia martellante su questo punto. Allora, numero uno, per esempio, Proverbi 13:4. Il pigro desidera e non ha nulla, ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto. Quindi, intanto ti dice che se sei pigro, difficilmente otterrai qualcosa, l'operoso invece il contrario. Proverbi 15:19. La via del pigro è come una siepe di spine, ma il sentiero degli uomini retto è piano. 19:24. Il pigro tuffa la mano nel piatto e non fa neppure tanto di portarlo alla bocca. Cioè, siamo veramente agli estremi totali, cioè neanche lo sforzo di mangiare. 24. Il pigro non ara a causa del freddo. Alla raccolta verrà a cercare, ma non ci sarà nulla. Se non ari, cosa vuoi? È un po' complicato. 21:25. I desideri del pigro lo uccidono perché le sue mani rifiutano di lavorare. Se hai dei desideri, ma non lavori, difficilmente otterrai qualcosa. 26:16. Il pigro si crede più saggio di sette uomini che danno risposte sensate. Normalmente chi non fa niente è quello che sa più degli altri, no? Vi verrà capitato che c'è il maestrino. Però lo guardi e dici, ma cioè come fai? Non fa niente, però diciamo si deve atteggiare come super saggio. E poi c'è un versetto bellissimo, che è il 6:6, che dice, va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Ora, io non voglio fare il La spiegazione della formica, perché c'è stata anche recentemente una predica di Mimmo, e quindi potete riascoltarla lì. Ma vorrei leggere per intero questo versetto perché ci dà l'idea di cosa fa la formica, perché ci parla della formica il Signore. E dice: va pigro la formica, considera il suo fare e diventa saggio. Questo l'abbiamo già letto. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Quindi non c'è il caposquadra, dirigente, formica, l'amministratore delegato. Prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo ai tempi della mietitura. Fino a quando, o pigro, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare. La tua povertà errà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Si capisce che queste parole parlano da sole, sono talmente evidenti che ti fa capire che il pigro non ha nessun futuro, cioè è un perdente, ma inteso come una persona che non porta frutto, serve a poco se stesso e agli altri. Ma l'organizzazione delle formiche è abbastanza peculiare e ci viene suggerito di guardarle perché sono operose, sempre, cioè, non so se avete mai visto una formica ferma. È difficile vedere la formica che sta ferma. La formica è sempre in continuo e sì, magari si carica anche di pesi enormi. E se non riesce, avete anche lì le formiche che portano delle cose che se vedi sto a fare, poi sotto c'è la formica. Oppure lo fanno in gruppo. Non hanno capo, nel senso che hanno un istinto, cioè vogliono proprio produrre queste cose, ma non. Ripeto, adesso ci vorrebbe più tempo per analizzare esattamente il comportamento delle formiche, ma è un buon esempio per capire esattamente come comportarsi. Quindi guardiamo le formiche e facciamo un po' come loro, un pezzettino per volta tutti i giorni, però spostano le montagne alla fine. Allora, intanto vediamo un po' le caratteristiche del pigro, così giusto per analizzarlo e vedere cosa fa questo pigro. Intanto odia il lavoro, pigro, cioè il lavoro è come parlargli buttargli la sabbia negli occhi. E qua ho riportato anche qua dei versetti che potete poi approfondire, che i desideri del pigro lo uccidono perché le sue mani rifiutano di lavorare, quindi i suoi desideri lo uccideranno, lo schiacceranno, adora dormire, come la porta si volge sui cardini, così il pigro sul suo letto. Immaginate la porta, il pigro sta sul suo letto e gira continuamente sul suo letto, sta lì, e non fa niente. È pieno di scuse. Il pigro è fantastico perché addirittura qua cioè, dice: c'è un leone nella strada, c'è un leone per le vie, quindi come, non posso uscire, c'è il leone. Ma c'è cioè, una scusa così plateale non si poteva sentire. Perde il suo tempo e le sue energie. E quindi abbiamo Proverbi 18:9, anche colui che è sfaticato nel suo lavoro è fratello del dissipatore. Quindi cosa vuol dire? Che non basta non fare le cose, ma se tu fai le cose, le fai di malavoglia, sei complice di quell'altro che non fa niente, perché fare le cose di malavoglia non va bene, devi essere sempre attivo nel farle. Crede di essere saggio, ma non stolto, l'abbiamo letto prima. Il pigro diventa un servo o un debitore, la mano dei diligenti dominerà, ma la pigra sarà tributaria. Quindi questo vuol dire che il pigro prima o poi si metterà nei guai, sarà sicuramente un debitore perché chiederà dei prestiti, chiederà delle cose che lui non riesce a fare, non riesce a ottenere e quindi diventa lui stesso vittima del suo poco operare. Il suo futuro sarà povero. Quindi diciamo condizione abbastanza semplice che chi non fa niente difficilmente avrà prosperità. Infatti al 20 del 4 di Proverbi dice: il pigro non ara a causa del freddo, raccolta verrà a cercare, non ci sarà nulla. Noi abbiamo già letto anche questo. Adesso passiamo al 2 e chiediamoci: come mai sono pigro? Allora non so se... Adesso io ho fatto la riflessione su me stesso perché Ultimamente sentivo questo senso di indefinito in cui non riuscivo a capire cosa fosse. E alcune volte mi sento pigro, cioè non voglio fare le cose in questo senso. Non, sento proprio una roba e dico no, non la voglio fare. E il rischio di abbandonarsi all'inattività. Questo è molto, molto pericoloso. Ora, le cause possono essere, numero uno, demotivazione. Per cosa sei motivato nella tua vita? Cos'è che ti motiva a fare le cose? Alzarti la mattina, andare a lavorare, fare quello che devi fare, eseguire gli ordini che ti vengono detti, tornare a casa, ripetere continuamente questa cosa all'infinito. E su questo non c'è niente di male, ma c'è una motivazione che te lo fa fare con, diciamo, energia e voglia, oppure lo fai perché sei costretto? E come ti senti quando sei in questa condizione? Sicuramente non molto motivato, e prima o poi qualcosa cercherai di non farla più, perché se non ti motiva non ti dà gratificazione. Mancanza di energia, quanti siamo stanchi di alzi la mattina, primavera, sì, la primavera, poi c'è il cambio dell'orario, sì, il cambio dell'orario, eccetera. Siamo stanchi e quindi questa è una scusa per non fare le cose, o effettivamente siamo stanchi e allora c'è un problema che o bisogna dormire di più, o bisogna alimentarsi meglio, o bisogna integrare. Questo bisogna capirlo esattamente, perché se la stanchezza diventa una scusa, allora non va bene. Sono depresso magari? Allora, in quel caso lì potrebbe essere una malattia, quindi va curata. Apatico. Apatico è boh, tutto piatto, non mi interessa. Sono lì, guardo per aria, non mi accadono le cose, non cerco di cambiarle, eccetera. Una generale negatività, quindi pessimismo, può essere. Adesso io le sto elencando, sono quelle che mi sono venute in mente. Oppure le preoccupazioni, quindi sono talmente preoccupato di quello che accade domani che non faccio niente perché penso che vada male, quindi se non va male dico intanto non faccio niente. Su questo ricordo un versetto che poi leggeremo che è Matteo 6,34. Oppure sono privo di obiettivi di lungo periodo, di breve periodo, non ho niente, non so cosa fare della mia vita, qual è il mio obiettivo, cosa faccio? Quindi non li ho, vivo così alla giornata proprio più spassionata, può essere, oppure non ho propositi, non ho progetti, dico, boh, vabbè, mi accontento, dice il sole, domani piove, ma non mi interessa, oppure non riesco a dare un senso alla mia vita. Siamo fortunati però, siamo molto fortunati perché con Gesù noi possiamo vincere la pigrizia. Sappiamo che nel momento in cui noi accettiamo Gesù nella nostra vita come nostro Salvatore, Lui ci trasforma e quindi passiamo a una nuova vita. Nascere di nuovo vuol dire abbandonare la nostra indole passata e cambiare, quindi quella forza interna ed esterna, diciamo, di cui parlavo all'inizio, serve per cambiare il nostro comportamento e per, diciamo, farci scivolare addosso, cambiare il vestito e abbandonare la nostra vecchia natura e sostituirla con una nuova. Leggo la seconda Corinzi 5,17 a supporto di quanto sto dicendo, che dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Questo è la nostra salvezza, Gesù Cristo ci trasforma. Quindi, se siamo pigri, dobbiamo abbandonare questa, diciamo, attitudine, e comunque il fatto di essere nati di nuovo ci deve costringere ad abbandonare. Non è una magia, è che noi dobbiamo lavorare su noi stessi per cambiare il nostro comportamento, perché ci dice il Signore e la Bibbia ci può trasformare. Sappiamo che noi siamo stati chiamati per operare, non siamo stati salvati per stare fermi. E questo lo leggiamo in Efesini 2:8-9, che dice: è per grazia che siete salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio, non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Allora, noi sappiamo come cristiani che siamo salvati per grazia, cioè il nostro Signore ci salva perché ci tende la mano. Non c'è nessuna opera che ci permette di salvarci. Tu puoi farne quante ne vuoi, ma se prima non hai fatto quel passo di accettare Gesù Cristo, tu non ti salvi. Questo lo dobbiamo dire perché è il messaggio del Vangelo. Quindi, attenzione però a non fare l'errore, commettere l'errore di pensare che se le opere non sono necessarie, allora non faccio più niente. Tanto sono salvato, buonanotte, mi giro sui cardini del letto e dormo. No, questo è un grosso errore. Noi siamo stati invece fatti per opere, per fare le opere che il Signore vuole che noi facciamo. Infatti c'è scritto in Efesini 2:10, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi noi nel momento in cui accettiamo Gesù Cristo dobbiamo toglierci dalle spalle la pigrizia e fare quello che lui ci chiede di fare. Quindi non è l'ozio, è fare, è produrre, è lavorare per lui. Infatti la nostra pigrizia è alla fine un grosso ostacolo per la sua volontà. È un ostacolo insormontabile perché noi siamo stati salvati per far qualcosa. Questo qualcosa, se noi ci mettiamo la nostra poca volontà a fare le cose, non va avanti, non progredisce. Quindi dobbiamo rimuovere questi ostacoli. Infatti noi siamo, diciamo, più volte nella Bibbia esortati a cambiare il nostro stile di vita. Per esempio in Efesini 4:28 dice: chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Siamo anche esortati a lavorare per provvedere ai bisogni della nostra famiglia. Siamo esortati anche a prendere cura dei nostri fratelli in fede. Quindi abbiamo un sacco di esortazioni per fare le cose che Dio vuole. Quindi, secondo appunto il suo disegno. Come facciamo a sapere quali sono le cose che Dio vuole? La preghiera è il canale di comunicazione principale insieme allo studio della sua parola. Ma andiamo a vedere un po' quali sono le motivazioni di lungo periodo, cioè quali sono, perché io dovrei cambiare il mio stato. Se sono in uno stato di letargia o dico mi accontento, perché devo cambiare il mio modo di agire? Quindi devo togliermi dalla testa il fatto di essere pigro. Fondamentalmente perché abbiamo una missione di lungo periodo. Talvolta mi rendo conto che questa missione spirituale alle volte non vediamo un immediato beneficio, un'immediata ricompensa, un'immediata valutazione. Per cui questo fatto potrebbe generare demotivazione, come vi ho detto prima, e magari piano piano andare alla deriva, dire: boh, non vedo niente e quindi me ne occupo sempre meno, e questo porta sicuramente alla deriva. Ma ricordiamoci invece vorrei ricordarlo, di alcuni versetti fondamentali che ci dicono esattamente quello che ci aspetta. In Galati 6, 9, 10 ci si legge: non ci scoraggiamo diciamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mettiamo il suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Poi in Corinzi, qualsiasi cosa fate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo il Signore. E ancora, Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome, con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Quindi sono tre versetti che dicono che noi dobbiamo operare per lui e lui è giusto per darci la ricompensa. Come ci darà la ricompensa? Ce la ridarà quando saremo con lui, ma nella nostra vita quotidiana, se state attenti, vedrete che lui opera e ci dà sostegno nelle cose che che ci dà. Quindi, cosa dobbiamo fare? Intanto ho messo questo circolo con quattro colori, che ci dice, cioè dobbiamo farci delle domande. Numero uno, quale progetto ci prefissiamo di raggiungere, di fare? Come lo misuriamo? Cioè, qual è la misura del successo di questo progetto? Cosa ci aspettiamo di ottenere? Cosa vogliamo fare? Come lo correggo se capisco che questo progetto non è esattamente nella direzione che voleva il Signore? Ricordatevi Nemia cosa fece per capire che quel progetto che lui voleva realizzare nella ricostruzione delle mura era quello giusto. E qua la risposta è semplice ed è la preghiera. Quindi noi dobbiamo mettere in campo questi progetti, pianificarli, eseguirli, controllarli e correggerli se necessario. Però è importante che ognuno di noi si interroghi, come io mi sto interrogando su quello che sto facendo, su quale progetto voglio fare, come lo realizzo, cosa mi prefiggo di ottenere, e se poi capisco che il Signore non è quello che vuole, devo essere pronto a cambiarlo. Allora, c'è una storiella abbastanza curiosa su un tale che si chiama Giorgio. Chi dorme non piglia pesci. Allora, Giorgio piaceva ovviamente rimanere a dormire fino a tardi, 11, mezzogiorno, eccetera. E la moglie non smetteva mai di rimproverarlo. Quindi immaginate, anche lui si piaceva dormire, più la moglie gli dava qualche frustata, e lui quindi... E dice, appunto, gli diceva che la vita era di quelli che si alzano la mattina presto, non di quelli che dormono. E però a lui non gli interessava molto, dice, su stupidaggini, ma cosa dici, guarda che queste sono tutte cavolate, non mi interessa. Quindi una mattina la moglie va da lui e lo sveglia, diciamo, in maniera forte, dice, guarda, ho trovato, andando al mercato la mattina, ho trovato una moneta d'oro. E lui dice, ah, complimenti. E ovviamente aggiungendo anche uno sbadiglio abbastanza lungo. Dice, vedi, la vita è di quelli che si alzano presto, rispose lei, perché io andando al mercato prima degli altri ho trovato questa moneta. E dice, ma no, no, ti dimostro che è esattamente il contrario. Se ci riflettessi un po', ti renderesti conto che quella moneta l'ha persa uno che si è svegliato presto la mattina, e quindi tu l'hai trovata. Quindi vedi che non serve molto svegliarsi presto la mattina, perché se ti svegli presto la mattina perdi la moneta, poi arriva quell'altro e te la prende. E quindi si era anche tutto, diciamo, pavonito del fatto di aver fatto questo grandissimo ragionamento. Ovviamente aveva trascurato di pensare che quella moneta poteva essere stata persa la sera prima, non necessariamente la mattina presto o il giorno prima, questo no, non si sa. Ma lui, diciamo, gli piaceva giocare con le parole e quindi si metteva a giocare anche con il tempo, le parole, avanti e indietro. E questo lo espone a un grosso pericolo, che è quello dell'inattività. Cioè, se io comincio a pensare in questo modo, sicuramente non farò niente oggi, domani, dopodomani e per tutta la mia vita. Ma questo è pericoloso, perché mi arrivo alla mia fine, alla fine della mia vita, che io non so quando è. Può essere anche domani, tra un anno, tra 40 anni a 90 anni, non lo sappiamo. Sfido chiunque a dimostrare il contrario, e arrivare senza aver portato nessun frutto a nessuno. E quindi questo è, diciamo, una grande responsabilità che abbiamo. La pigrizia è un qualcosa che dobbiamo assolutamente eliminare. Allora, concludendo, la pigrizia è un grosso ostacolo, l'abbiamo visto, e vincola e, diciamo, tarpa le ali al progetto che Dio ci chiede di portare avanti. Bisogna farci un check-up, quindi capire perché siamo pigri e quanto siamo pigri, su cosa siamo pigri. Bisogna darsi gli obiettivi, anche piccoli, per essere motivati, non progetti diciamo di cambiare il mondo, no, bastano piccoli progetti che sono alla nostra portata ma che ci diano motivazione. Poi l'appetito va via mangiando, quando vedo che le cose funzionano farò progetti più grandi. Direi tirare avanti, nel senso che non devo guardarmi in giro o quello che fanno gli altri, perché questo è pericoloso, nel senso che se io ho un progetto, poco importa, io lo devo fare, punto e fine. E qua ho ricordato Colossesi 3:23-24 che dice: qualsiasi cosa fate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa, per ricompensa l'eredità. Servite Cristo il Signore. E poi per ultimo, ma non per importanza, è una sana e quotidiana preghiera per avere feedback, per avere, diciamo, conferma che le cose stanno andando avanti bene e di capire cosa vogliamo fare. Allora, alla fine, per concludere, vi ho portato una poesia che mi è rimasta simpatica, che vi leggerò. Allora, la pigrizia andò al mercato ed un cavolo comprò. Mezzogiorno era suonato quando a casa sua ritornò. Cercò l'acqua, accese il fuoco, si sedette e riposò. Ed intanto, a poco, anche il sole tramontò. Così, persa ormai la lena, sola, al buio, ella restò. E da letto, senza cena, la medesima se ne andò. Che il Signore benedica la sua parola.